11 dicembre 2012. La molecola che fa sentire le carezze. Un nuovo studio sul moscerino della frutta ha permesso di individuare specifiche molecole che all'interno dei neuroni di terza classe consentono all'insetto di percepire il tocco lieve sulla pelle. Si tratta di un meccanismo di base per gesti come le carezze, fondamentali per le cure parentali in molte specie animali. L'analogo di queste molecole negli esseri umani è però ancora da individuare. Anche se portano il nome poco evocativo di neuroni di terza classe, in realtà fanno parte di un sistema sensoriale fondamentale per la vita, e non solo degli esseri umani. Una particolare proteina all'interno di queste cellule cerebrali, infatti, consente di percepire le carezze e in generale un tocco lieve sulla pelle. Denominate NOMPC, queste proteine sono state individuate da ricercatori dell'Università della California a San Francisco, UCSF, guidati da Yuhnung Jan, studiando un modello molto comune in biologia. Il moscerino della frutta Drosophila melanogaster, e più precisamente le sue larve. In termini generali, il problema era stato già inquadrato in molti suoi aspetti. Il senso del tatto ha come substrato le fibre nervose periferiche che si dipartono dal midollo spinale e che hanno terminazioni in tutto il corpo. Speciali molecole presenti in queste terminazioni rispondono agli stimoli meccanici trasmessi dalla pelle alla membrana dei neuroni, aprendo, una volta superato un valore di soglia, i canali ionici che consentono la propagazione del segnale nervoso. Ma come funziona tutto questo nei dettagli? Un grande passo avanti per chiarirne i meccanismi neurofisiologici è stato compiuto in questa occasione con la scoperta delle NOMPC presenti in abbondanza nei terminali assonici. Quando mancano, infatti, il moscerino diventa insensibile al tocco di qualunque entità sia. Come si legge nell'articolo pubblicato sulla rivista Nature, la scoperta ha avuto una forte componente di casualità, poiché è scaturita da uno studio sulla fisiologia di base della larva del moscerino della frutta, in particolare dello sviluppo dei neuroni di terza classe. Si è così notato che quando queste cellule si sviluppano, la loro parte terminale va a formare dendriti, le ramificazioni che trasportano il segnale elettrico dalla periferia verso il corpo cellulare. L'analisi della funzione di questa classe di neuroni ha permesso in seguito di capire che la proteina NOMPC è abbondante in questi terminali e che i moscerini con una variante non funzionante della stessa proteina erano insensibili al tocco lieve, mentre la sensibilità normale poteva essere ristabilita inserendo le NOMPC all'interno dei neuroni. Lo studio rivela molti aspetti finora non chiariti della biochimica neuronale della percezione del tocco, ma lascia anche questioni aperte. Non è ancora noto, per esempio, l'esatto meccanismo attraverso cui le proteine rilevano la forza meccanica e quale sia l'identità dell'analogo di queste molecole nell'essere umano. 10 dicembre 2012. Dalla missione Grail, la nuova mappa gravitazionale della Luna. La missione, formata da una coppia di satelliti orbitanti a 55 km di quota e dotati di strumenti in grado di valutare variazioni di distanza dell'ordine delle decine di nanometri, ha permesso di determinare con estrema accuratezza le variazioni della gravità alla superficie del nostro satellite e di ricavare numerose informazioni sulla sua struttura geologica. Una dettagliata mappa del campo gravitazionale della Luna è stata messa a punto grazie ai dati forniti dalla missione Grail Gravity Recovery and Interior Laboratory, in orbita attorno al nostro satellite dall'inizio del 2012. La missione sta usando una tecnica di mappatura del campo gravitazionale già sfruttata con successo per determinare con precisione il campo gravitazionale terrestre, ma che non era mai stata applicata prima alla Luna. Il sistema Grail è costituito da una coppia di satelliti dotati di strumenti in grado di misurare con estrema precisione la distanza fra loro nell'ordine delle decine di nanometri, distanza dai cui cambiamenti è possibile risalire alle variazioni nel campo gravitazionale presente nei punti del satellite che stanno sorvolando. Al resoconto dei risultati finora ottenuti sono dedicati 3 articoli pubblicati sulla rivista Science. Nel primo, Maria T. Zuber del Massachusetts Institute of Technology e colleghi descrivono il campo gravitazionale lunare complessivo, da cui è stato possibile ricavare nuove informazioni su molte caratteristiche geologiche a una scala finora insperabile. La mappa, per esempio, permette di evidenziare numerose aree in cui si sono verificati significativi impatti che devono aver contribuito a rendere più omogenea la densità della crosta superiore, provocando al contempo ampie e profonde fratturazioni. I dati raccolti hanno anche permesso a Marc A. Wieczorek dell'Università di Parigi Diderot e colleghi di stabilire, come è riportato in un secondo articolo, che lo spessore della crosta è alquanto inferiore di quanto supposto in precedenza, variando fra i 34 e i 43 km contro i 50-60 prima stimati. Nel terzo articolo, infine, Jeffrey Andrevshan del Dipartimento di Geofisica della Colorado School of Mines e colleghi spiegano che la crosta lunare appare come attraversata da numerosi e diffusi strati di magma raffreddato, probabilmente risalenti una fase iniziale della storia del satellite. Secondo i ricercatori, queste enormi lastre devono essersi formate in seguito alla risalita di magma attraverso fratture crostali verticali di alcune centinaia di chilometri, fratture peraltro non imputabili a impatti da meteoriti, ma ai processi di raffreddamento e contrazione del materiale che iniziava a formare la crosta della Luna. L'approccio usato nella missione Grail, sottolineano i ricercatori, si è dimostrato quasi perfetto. Inoltre, dato che la Luna è priva di atmosfera, i due satelliti hanno potuto orbitare attorno a essa a una quota di soli 55 km dalla superficie, assai meno di quanto sia possibile per effettuare un'analoga mappatura della gravitazione della Terra. Questo ha permesso di ottenere una mappa con una risoluzione di soli 13 km, 5 volte più accurata di quelle precedentemente realizzate. Pur essendo prossima alla fine, la missione Grail non è comunque ancora del tutto terminata. Nel corso dell'estate i responsabili hanno infatti abbassato la quota dei satelliti fino a 22 km, in modo da ottenere dati ancor più dettagliati, e prevedono di abbassarla ulteriormente proprio in queste settimane addirittura fino a 11 km, continuando a raccogliere dati fino a che, esaurita la scorta di carburante necessario a controllare il loro assetto di volo, non finiranno per schiantarsi al suolo. 10 dicembre 2012. Nessuno è geneticamente perfetto. Sono almeno 400 le varianti genetiche potenzialmente pericolose di cui è portatore ciascuno di noi. Un quarto di esse rende poco efficaci oppure inattiva completamente alcune proteine dell'organismo, ma fortunatamente nella grande maggioranza dei casi i loro effetti sono del tutto trascurabili o iniziano a farsi sentire solo negli ultimi decenni di vita. Quantificato per la prima volta il numero di varianti genetiche potenzialmente dannose di cui ognuno di noi è portatore, in media, nel DNA una persona sana vi sono circa 400 varianti del DNA potenzialmente dannose, almeno due delle quali note per essere direttamente associate a tratti di una malattia. e una persona su 10 sviluppa una malattia genetica associata a queste varianti. Inoltre, il numero di varianti potenzialmente dannose è verosimilmente destinato ad aumentare con i progressi nello studio delle varianti genetiche rare. A dimostrarlo è uno studio condotto da ricercatori Wellcome Trust Sanger Institute e dell'Università di Cardiff in collaborazione con i ricercatori che collaborano al Mille Genomes Project Consortium. Come viene descritto in un articolo pubblicato sull'American Journal of Human Genetics, i dati relativi all'intero genoma di 179 persone all'apparenza perfettamente sane presi dal Mille Genomes Project sono stati confrontati con quelli del Human Gene Mutation Database, HGMD, un catalogo dettagliato delle mutazioni associate allo sviluppo di patologie nell'uomo. Da decenni è noto che tutti noi siamo portatori di qualche variante genetica dannosa, che però molto spesso non determina effetti negativi. In effetti, nella maggioranza dei casi, le varianti associate alla malattia riguardano singoli geni associati a caratteri recessivi, che quindi non rischiano di provocare danni al portatore, poiché i geni esercitano i propri effetti solamente quando sono presenti in duplice copia. Le varianti che interessano geni dominanti possono invece dare origine a un tratto di una patologia genetica anche in presenza di una sola copia. Nella maggior parte delle persone portatrici di una mutazione potenzialmente patogenetica, la sua manifestazione è in realtà abbastanza mite, o diverrà evidente solo negli ultimi decenni di vita, osserva David Cooper, uno dei coordinatori dello studio. In media, infatti, nel DNA di un essere umano sono presenti circa 60 varianti genetiche che alterano la struttura della proteina codificata in modo da ridurne notevolmente la funzionalità, e circa 100 che ne provocano la totale perdita di funzionalità. Ora sappiamo che persone normalmente sane possono avere molte proteine danneggiate o addirittura inattivate, senza che questo abbia un impatto significativo sulla loro salute. È estremamente difficile prevedere le conseguenze cliniche di una specifica variante genetica, ma i database come HGMD promettono di farci entrare concretamente nella nuova era della medicina personalizzata. Le analisi genetiche condotte nel corso della ricerca, specificano gli autori, sono state eseguite soltanto dopo aver provveduto a rendere anonimi i campioni a cui si riferivano in modo da impedire che i partecipanti potessero avere qualsiasi informazione sul potenziale rischio o meno di incorrere in qualche patologia genetica. Allo stato attuale, infatti, non c'è ancora chiarezza su quale possa essere una linea di condotta eticamente e deontologicamente corretta che i genetisti dovrebbero impegnarsi ad assumere di fronte a informazioni di cui siano entrati in possesso in maniera incidentale, come nel caso appunto della partecipazione volontaria a un'indagine epidemiologica, e non di un'indagine mirata e richiesta dalla persona. Tutti i nostri genomi contengono difetti, spiega Chris Tiller Smith, coautore dello studio. Alcuni di noi saranno portatori di varianti deleterie, ma senza essere a rischio di contrarre la malattia associata. Per gli altri ci saranno conseguenze per la salute, e un allarme rapido potrebbe essere utile, ma potrebbe anche rappresentare una sorpresa sgradita. L'interessato potrebbe infatti preferire di non sapere, senza contare che nella maggior parte dei casi si tratta di indicazioni della probabilità di sviluppare una malattia, e non di certezze. 05 dicembre 2012. Il litio ripristina la neurogenesi nei topi adulti. I deficit cognitivi associati a numerose patologie possono essere fortemente ridotti grazie al litio, un farmaco già in uso nell'uomo nel trattamento dei disturbi dell'umore. Somministrando la sostanza, infatti, è stata ristabilita la formazione di nuovi neuroni nell'ippocampo, un'area cerebrale che sovrintende ai processi di memoria e di apprendimento di topi con un analogo murino della sindrome di Down. Se confermato da ulteriori studi, in futuro il risultato potrebbe essere sperimentato sugli esseri umani. La somministrazione di litio, un farmaco molto usato nel trattamento dei disturbi dell'umore, consente di ristabilire la formazione di nuovi neuroni nell'ippocampo, un'area cerebrale che sovrintende ai processi di memoria e di apprendimento. La scoperta, effettuata su topi di laboratorio, è annunciata sul Journal of Clinical Investigation da Laura Gasparini e colleghi dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova e apre la strada a ulteriori studi per verificare se la sostanza possa essere d'aiuto per le persone con questa sindrome. Coerentemente con il ripristino della neurogenesi ippocampale, i roditori affetti da una malattia analoga alla sindrome di Down hanno dimostrato un miglioramento nei test che valutavano le prestazioni in diversi cognitivi e comportamentali, come l'apprendimento contestuale, la memoria spaziale e la discriminazione degli oggetti. La ricerca è partita dalla considerazione che nei mammiferi i nuovi neuroni vengono prodotti nel corso di tutta la vita in due nicchie neurogeniche, la zona subventricolare SVZ e il giro dentato ippocampale GD, quest'ultimo noto per il suo ruolo cruciale nei processi cognitivi. A ciò si aggiunge un altro dato fondamentale. I neuroni di nuova formazione sono essenziali per il funzionamento dell'ippocampo perché hanno una maggiore plasticità sinaptica rispetto alle cellule mature preesistenti. Tenendo conto di queste caratteristiche peculiari, si è ipotizzato che nei roditori i neuroni di nuova formazione in fase di maturazione contribuiscano all'elaborazione dell'informazione nel GD e partecipino all'espressione di specifiche forme di apprendimento e formazione dei ricordi dipendenti dall'ippocampo. D'altra parte, in un'ampia gamma di modelli rilevanti per le malattie neuropsichiatriche come la depressione maggiore, la schizofrenia, l'Alzheimer e i disturbi dello sviluppo neurobiologico, compresi la sindrome del X fragile e la sindrome di Down, si osserva un deficit nella neurogenesi. Quest'ultima è perciò un'opportunità finora inesplorata di sviluppare terapie per i deficit cognitivi associati. In quest'ultima ricerca ad alcuni topi di laboratorio si è riusciti a indurre una proliferazione dei precursori neuronali attraverso l'attivazione farmacologica di uno specifico cammino biochimico, ristabilendo la neurogenesi adulta nel giro dentato ippocampale fino a livelli fisiologici. Il trattamento ha dimostrato di indurre un recupero della plasticità sinaptica dei neuroni di recente formazione, portando a un notevole miglioramento delle prestazioni nei test. La neurogenesi adulta potrebbe essere perciò essere un bersaglio terapeutico per alleviare i deficit cognitivi nei pazienti con sindrome di Down.